Sto pensando di scrivere un'estensione per un sistema di domotica. Mi piacerebbe sviluppare un sito web tutto mio o addirittura un gestionale. Mi intriga la programmazione. Vorrei diventare un programmatore. Il mio sogno è sempre stato quello di creare videogiochi. Solitamente ad una di queste frasi ne segue un'altra del tipo: sì, ma da dove inizio? Se ti è mai capitato di porti o di sentirti porre una domanda del genere, saprai certamente che ad uno sguardo superficiale sembra qualcosa di banale a cui rispondere, ma in realtà non lo è affatto. Nell'episodio di oggi, con l'aiuto dei ragazzi del Pointer Podcast, proveremo a dare qualche suggerimento utile per chi cerca un punto da cui partire per approcciarsi alla programmazione. Sigla!
Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano.
Personalmente, questo tipo di domanda mi è stata posta in realtà un numero sorprendente di volte. In certi casi per pura curiosità, in certi altri per un vero e proprio interesse. Ma in generale da soggetti piuttosto giovani che restano solitamente affascinati da qualcosa che hanno visto o magari sperimentato a scuola. E nonostante lo sviluppo software sia di fatto il mio lavoro da quasi 20 anni ormai, per me resta sempre molto difficile rispondere a questa domanda. Certo, alcuni argomenti possono saltare subito in mente. Studiare sicuramente è uno di questi. Ma dove? All'università? Online? Presso una qualche azienda? Qual è il posto migliore per imparare? E poi studiare cosa? Uno specifico argomento? Uno specifico linguaggio? Magari quello in voga in questo momento? O quello che sembra il più longevo? O magari quello più facile, quello con un carattere più didattico? E anche volendosi illudere di poter dare una risposta categorica a queste domande, c'è da considerare una serie di altri fatti. Ad esempio che il tempo passa e un consiglio ben calibrato su questo tipo di argomenti dovrebbe tener conto di quali saranno le condizioni tra 1, 2, forse 3 anni. E poi bisogna pensare al fatto che nessuno, per quanto esperto, conosce tutto a riguardo di un certo argomento e quindi, quando sarà chiamato ad esprimersi, sarà sempre portato a sostenere maggiormente quello che in effetti conosce. E dunque un programmatore JavaScript probabilmente ti consiglierà di iniziare dal JavaScript, o un programmatore C ti consiglierà il C e così via. Io stesso mi accorgo di essere portato per consigliare il PHP come primo linguaggio a cui approcciarsi. E questo perché lo utilizzo tutti i giorni a livello professionale. E dunque, per questi ed altri motivi, il primo consiglio in assoluto che ho iniziato a dare su questo argomento è: chiedi consiglio a più persone possibili. Ovviamente persone di cui ti fidi, persone che abbiano una qualche esperienza, una qualche attinenza con questo particolare settore, ma a quante più riesci a trovarne. In questo modo avrai varie opinioni da valutare, magari da scartare o da seguire, e questo non fugherà certamente ogni tuo dubbio, ma comunque ti darà una visione più ampia sul problema. Mentre preparavo questo episodio, quindi, pensavo a come fornire già da subito una qualche opinione alternativa e quindi ho chiesto a qualcuno che potesse avere un punto di vista diverso dal mio, dato da diverse caratteristiche personali e professionali, come la frequentazione di altri ambienti, la differenza di età, il diverso percorso lavorativo e così via. E Alessandro, Eugenio e Luca, cioè i ragazzi che conducono il Pointer Podcast, non hanno esitato un attimo a rispondere alla mia chiamata.
Ciao! Se sei interessato ad avvicinarti al mondo della programmazione e dello sviluppo software, oggi cerchiamo di darti qualche consiglio in base un po' a quello che abbiamo potuto scoprire nel corso degli anni. Noi abbiamo fatto un po' un percorso abbastanza standard.
Siamo tutti partiti dall'università. E questa è solo una delle strade possibili e forse una delle più semplici, nel senso che comunque è un percorso già prestabilito che va seguito. Una volta usciti da lì si hanno delle conoscenze di base che ti permettono di iniziare a lavorare con le conoscenze che si hanno. Ma questa non è l'unica strada, ce ne sono molte altre.
Ad esempio abbiamo visto un sacco di ragazzi che, nonostante avessero imparato tutto da autodidatta, sono persone estremamente in gamba e professionali nella scrittura di codice.
Quindi oggi cerchiamo di darti qualche consiglio, se sia, diciamo, se sei interessato semplicemente a approcciarti a questo mondo dello sviluppo software per curiosità e per passione, sia anche nel caso in cui invece vuoi farne il tuo lavoro. Quindi, come ha detto Eugenio, magari in questo caso può essere più semplice frequentare un corso di studio universitario, ma, come ha detto Alessandro, c'è anche la possibilità di studiare da autodidatta.
Su questo primo punto sono assolutamente d'accordo. Il percorso di studi classico resta una delle opzioni fondamentali e più gettonate. Questo però sempre se si ha il tempo e le risorse sufficienti per perseguirlo. Ora, è vero che non frequento più da un po' gli ambienti universitari, ma immagino che per conseguire una laurea servano ancora un po' di anni e il tutto abbia dei costi sia in termini economici che di impegno. E a meno che non si parli di persone piuttosto giovani, non è detto che ci si possa permettere questa opzione. All'opposto c'è poi il percorso da autodidatta, quello più libero, più indipendente, di tutto rispetto, ma anche un po' più complesso e che poi potenzialmente può lasciare la maggior quantità di lacune nelle conoscenze di base. E solitamente questo è un problema che si inizia a rilevare solo in un secondo momento, quando si comincia a sviluppare con una certa intensità. E anche se si riescono a trovare delle figure di riferimento, magari degli esperti da seguire o dei professionisti con i quali trascorrere del tempo come una sorta di apprendisti, resta comunque da fare attenzione ai vari bias dovuti alle abitudini e alle peculiarità di queste persone che possono finire col condizionare sia in positivo ma anche in negativo, creando altrettanti bias o trasformandosi in altri tipi di ostacoli in futuro. Infine, nel mezzo tra queste due opzioni restano i cosiddetti corsi di formazione, corsi che possono essere più o meno validi, più o meno complessi, più o meno lunghi e organizzati sia da società con una importanza a livello globale che da piccole aziende o agenzie. E a questo punto si apre tutto un altro discorso di variabili che riguardano soprattutto la qualità e i costi, e che possono essere affrontate in realtà solamente caso per caso. Quindi, secondo me, il punto da cui partire per prendere una decisione del genere dovrebbe essere quello di capire le proprie motivazioni e i propri obiettivi. Che cosa vorresti realizzare? Cosa suscita il tuo interesse? L'ideale sarebbe riuscire a porsi addirittura un primo traguardo e concentrarsi nell'apprendere ciò che serve per conseguirlo. Bisogna tenere a mente che il mondo dell'informatica è molto vasto e soprattutto è in continua evoluzione. Non si può pensare di imparare tutto e allo stesso modo non si può nemmeno pensare di poter provare tutto per capire cosa ci piace. Bisogna fare una sorta di scrematura ancor prima di iniziare. E in questo senso forse una prima domanda da porsi potrebbe essere: tu cosa vorresti fare? Iniziare una vera e propria carriera che ti permetta un giorno di mettere il cibo in tavola? O sviluppare per hobby, magari realizzando dei piccoli side project che possano portare addirittura delle entrate extra? Beh, nel primo caso l'università o magari una serie di corsi piuttosto blasonati sarebbero probabilmente la soluzione più indicata. E questo perché ti fornirebbero non solo una istruzione strutturata, ma anche un corretto metodo di pensiero che ti permetta di capire i concetti e non di imparare semplicemente un linguaggio. Saper pensare da programmatore, saper pensare in termini di sistemi è più importante del saper scrivere mero codice. Detto ciò, però, se il tuo interesse è di tipo, diciamo, meno professionale e più hobbistico, allora il percorso da autodidatta è sicuramente un'opzione piuttosto interessante e direi anche piuttosto piacevole. Scoprire uno, due o anche tre linguaggi creando piccoli progetti per conto proprio può dare anche molta soddisfazione. E poi, in ogni caso, una volta raggiunto un certo livello di consapevolezza, si può sempre passare a seguire un qualche corso che possa portarti a un livello più avanzato.
Quindi, il primo consiglio che diamo dal nostro punto di vista è quello di partire con Python. E ci sono varie ragioni.
Python, infatti, è un linguaggio facile da comprendere, ma anche da scrivere, che è molto più semplice quindi rispetto a linguaggi noti come C oppure Java, dove ad esempio in C ci sono tutte quelle complicazioni dovute al gestire la memoria, allocare lo spazio, e queste in qualche modo potrebbero spostare il focus dal core principale del vostro progetto.
Chiaramente il fatto che sia facile da scrivere e comprendere porta al fatto che potrebbe essere più semplice trovare errori e correggerli. In più è anche più facile e veloce da eseguire rispetto a molti altri linguaggi. Ma un'altra cosa secondo me importantissima di Python è che è un linguaggio davvero versatile. Questo significa che voi potrete fare pratica con casi d'uso diversissimi tra loro, sempre usando lo stesso linguaggio.
Esattamente. Un primo tipo di progetto a cui ti puoi dedicare andando a studiare Python è quello magari di programmare dei piccoli script che possono esserti utili nella vita di tutti i giorni. Per arrivare a programmare questi tipi di script ci sono chiaramente due vie. Puoi prenderti un libro, studiare Python e capire bene nel dettaglio tutti i dettagli del linguaggio, o puoi magari metterti lì, cominciare a scrivere qualcosa, cercare su Google, su Stack Overflow, cercare di comprendere qual è la sintassi del linguaggio utilizzandolo. E quindi una prima cosa, come ho detto, che puoi fare è quella di programmarti dei piccoli script che ti possono aiutare nella vita di tutti i giorni. Mi vengono in mente alcuni banali, diciamo, magari degli script che possono rinominarti dei file o degli script che possono spostarti file nelle cartelle in base a determinate azioni. Ma ci sono anche altre possibilità.
È possibile anche alzare un pochino il livello e provare a scrivere il tuo primo bot per Telegram, oppure anche un bot su Discord, o ancora, ad esempio, una skill per un assistente vocale.
E con questi tre esempi potete fare un sacco di cose che magari andrete ad utilizzare nella vita tutti i giorni. Ad esempio, un bot che vi notifica quando il vostro prodotto preferito su Amazon è scontato, oppure che vi invia notifiche quando il feed RSS si aggiorna con un nuovo articolo, oppure una skill che vi dà il risultato della vostra squadra del cuore.
Se poi volete ancora alzare di più l'asticella e se magari siete non soltanto interessati a avvicinarvi al mondo della programmazione, ma in generale siete amanti della tecnologia, un'altra idea che ti vogliamo lasciare è quella magari di provare a sviluppare qualcosa su dispositivi come per esempio gli Arduino o microcontrollori. Questi sono dispositivi che si programmano in vari linguaggi, anche ad esempio in MicroPython, quindi potete utilizzare anche Python. Un'idea che vi lasciamo ad esempio è utilizzare uno di questi microcontrollori utilizzando magari un sensore di temperatura per crearvi il vostro sensore di temperatura fatto in casa, quindi vi scrivete un po' il programmino.
Oltre che a un microcontrollore potete utilizzare anche un microprocessore, come ad esempio un Raspberry, che anche quello permette di estendere i collegamenti con la board e, a differenza di un microcontrollore, vi dà più potenza computazionale per fare operazioni più complesse.
Quindi, come avrete capito, l'informatica è alla portata di tutti e non ponete limiti alla vostra creatività.
Personalmente, ai consigli dei ragazzi del Pointer Podcast, aggiungerei che se ti solletica l'idea di lavorare con il web, sicuramente è il caso di puntare su linguaggi come HTML, CSS e magari il JavaScript. E poi, come accennavo all'inizio, io consiglio anche di provare il PHP per applicazioni di back-end. Nonostante sia un linguaggio molto bisfrattato, in realtà è piuttosto semplice, veloce e soprattutto molto molto diffuso per progetti medio-piccoli. Ora però vorrei fare insieme a te un piccolo passo in più. Che tu voglia diventare un professionista o meno, quando avrai iniziato a capirci qualcosa di programmazione e di sviluppo, ti renderai conto che più impari e più hai da imparare. Parliamo di argomenti complessi, di sistemi molto grandi, interconnessi, dei quali solitamente le varie figure conoscono solo determinate parti. Prova a immaginare tutto come una linea verticale, sulla quale l'utente semplice, quello che naviga sul web e che usa Office, si colloca in una parte molto alta di questa linea. Quando tu inizi a sviluppare da solo il tuo software, è come se ti collocassi un po' più in basso su questa linea. Utilizzando strumenti che ti vengono forniti, che possono essere un sistema operativo, un compilatore, un server o un servizio cloud, e che devi immaginare più in basso sulla nostra linea verticale, tu andrai a produrre un qualcosa che si stende verso l'alto, verso l'utente. E in linea di principio ti muoverai sempre tra il punto in cui ti sei piazzato e le zone superiori ad esso. Ora, a seconda dell'ambito che hai scelto, potrebbe accadere che il tuo software venga utilizzato direttamente dall'utente e quindi si trovi in una sorta di zona alta di questa linea. Oppure potrebbe succedere che il tuo software serva da base per altri software e quindi ti collocheresti in una zona più bassa di questa linea. In ogni caso, quello che ho sempre fatto e che ho sempre consigliato è interessarsi alla zona subito inferiore a quella di propria competenza. E nella pratica ciò vuol dire che se si sviluppa utilizzando un linguaggio interpretato, capire come funziona l'interprete. O magari, se si utilizza un linguaggio compilato, capire come funziona il compilatore. Se si lavora direttamente sul sistema operativo, capire come funzionano le chiamate primitive e le logiche di sistema. Se invece si utilizza un servizio, interessarsi alle dinamiche che lo fanno funzionare, quali sono le sue caratteristiche, i suoi limiti. Ovviamente non parlo di studiare tutto nei minimi dettagli, quello significherebbe spostare il proprio ambito di competenza, ma studiare solamente quel tanto che basta per produrre le proprie soluzioni con cognizione di causa, in modo che esse siano più efficienti, più performanti e soprattutto realizzate con la migliore logica, nel modo più intelligente possibile. In conclusione, però, vorrei dirti una cosa che probabilmente non ti aspetti e che sicuramente non avrai sentito altrove, ma che io ritengo che qualcuno debba pur dire, anche se nel farlo mi tocca fare la parte del cattivo. E in particolare mi riferisco al fatto che sviluppare software, programmare, non è facile. So che chi conosce un po' la programmazione in generale tende a dire il contrario, ma secondo me la verità è che chi dice che la programmazione è semplice, è un gioco da ragazzi, o non sa bene di cosa sta parlando, oppure è talmente avanti ed esperto nel proprio percorso che magari ha dimenticato le difficoltà che ha dovuto affrontare per arrivare fino a quel punto. La verità è che programmare non è affatto facile, è solo una percezione dovuta all'abbondanza di informazioni che si riescono a trovare sul web. Tutto è documentato, è a portata di mano, ci sono già tante soluzioni su siti specializzati come Stack Overflow, ma programmare non è prendere pezzi di codice e unirli insieme, o meglio, non è solo quello. C'è tutta una parte di formalizzazione e risoluzione dei problemi che si può imparare solo con un po' di studio e un po' di esperienza. Bisogna conoscere, padroneggiare e saper applicare vari concetti, come la suddivisione di problemi in problemi più semplici, l'astrazione dei problemi, l'applicazione di soluzioni in contesti non noti. Insomma, pensaci un attimo, se io ti dico che una ricerca su Google non sostituisce la conoscenza e l'esperienza che il tuo medico ha acquisito nel corso degli anni, tu non hai problemi a darmi ragione. ma la stessa affermazione, semplicemente traslata in termini informatici, non sembra avere lo stesso valore. E questa è una sorta di bias dovuta proprio al fatto che le informazioni sono lì, su internet, disponibili. Anzi, internet molto spesso è la fonte ufficiale. Ma così come se trovo delle informazioni mediche e non sono un medico, potrei non essere in grado di interpretarle correttamente, allo stesso modo, se trovo informazioni su un algoritmo o su una soluzione a un problema, se non sono un informatico, potrei non essere in grado di applicarle correttamente. Con questo però non voglio scoraggiare nessuno dal tentare, semplicemente non vorrei che qualcuno si approcciasse alla programmazione pensando che sia un gioco da ragazzi. Insomma, in parole povere, sappi che non sarà tutto in discesa. Troverai sì tante informazioni già disponibili, ma dovrai anche affrontare dei problemi che potrai risolvere solo tu. Ci saranno momenti in cui quello che sembra funzionare per tutti gli altri non funziona per te, e ti capiterà di arrivare a livelli nei quali il massimo esperto sull'argomento sarai tu, e non potrai chiedere a nessuno, né in presenza né su internet. E questo, da un lato, deve metterti in guardia, ma dall'altro ti dico anche che, secondo me, è la parte più bella di questo mestiere. Bene, anche oggi siamo giunti al termine dell'episodio. Le altre voci che hai ascoltato appartengono ai conduttori del Pointer Podcast, che approfitto per ringraziare. Se non lo conosci, il Pointer Podcast è appunto un podcast dedicato agli appassionati di tecnologia e innovazione. Pensato e realizzato da Alessandro, Eugenio e Luca, nasce nel 2019 quando loro tre erano ancora studenti di informatica all'università. In ogni puntata affrontano un diverso argomento di tecnologia e informatica, anche spesso con l'aiuto di ospiti ed esperti. Se non lo hai mai ascoltato, ti consiglio di correre a recuperarlo, sono sicuro che non te ne pentirai. In descrizione trovi il link al sito ufficiale. Velocissimamente ti ricordo che se posso produrre questi contenuti è solo grazie a te che li ascolti e alla community di Pensieri in Codice che sostiene il progetto. Scopri come dare una mano anche tu collegandoti al sito www.pensieriincodice.it. Mi raccomando, con due i. Puoi ascoltare tutti gli episodi sulle maggiori piattaforme di app di podcast o riceverli direttamente sul tuo smartphone iscrivendoti al canale Telegram. E se Pensieri in Codice ti piace, puoi condividerlo con un amico, farai un favore a entrambi. Per oggi dunque è proprio tutto, ti do appuntamento al prossimo episodio e ti ricordo che un informatico risolve problemi, a volte anche usando il computer.